con noi nei nostri studi l'avvocato Luca Santarelli, esperto di diritto condominiale. Lo abbiamo conosciuto giovedì scorso, lo risalutiamo. Buongiorno avvocato.
Alessandro, buongiorno, grazie dell'invito, un saluto in regia e alla direttrice.
Grazie, giù, guarda il lavoro, grazie a nome di tutti. Allora, abbiamo detto di passare ai tu.
Ora io, sì, vabbè, a me fa molto piacere.
Via, giù, allora sei qui per rispondere a tutto le riguarda temi e problemi, non sempre, per forza problemi, legati ai condomini. Quindi qualsiasi domanda sul vostro o altrui condominio, così ecco vi possa stimolare, appunto, ovvero scrivere alla Radio Toscana, fatelo 335-606-3737. Un messaggio scritto, ma è bellino anche se ci mandate un messaggio vocale. Ecco.
Molto bellino.
Oh, e allora cominciate a inviare. Cominciate, già iniziato, ma sono continuate a inviare i vostri messaggi al 335-606-3737 e comincio a leggerti allora qualcosa. Dunque, buongiorno avvocato, buongiorno Ale. Io ho messo una casa in affitto 5 anni fa. Nei primi 4 anni l'affittuario ha fatto orecchie da mercante per non pagare le spese condominiali. Al rinnovo ho messo una quota in più nell'affitto per questa spesa di lì in poi. Ho fatto bene? L'amministratore sostiene che l'obbligato in solido è sempre il proprietario.
Non ha fatto bene. Se il contratto è ben fatto, il conduttore, a prescindere dalle orecchie che fa, deve pagare la quota degli oneri condominiali o al proprietario o direttamente all'amministratore.
Mentre, quindi ha fatto bene a fare questo.
Mentre non si può, per giurisprudenza ormai consolidata, aumentare il canone, ecco, o mettere una quota fissa. Perché il condominio ha un bilancio e le quote da chiedere sono legate al bilancio. Se c'è una quota fissa, deve essere previsto il conguaglio da riavere ad approvazione del bilancio.
Ecco.
Dall'altro lato, laddove l'inquilino, il conduttore, non dovesse pagare gli oneri condominiali, l'amministratore, il decreto ingiuntivo, che è la forma di recupero del credito, lo può fare solo al proprietario, non lo può fare al conduttore.
Senti il lavoro.
Dall'altro lato, se il contratto di locazione è ben fatto, il proprietario può intimare lo sfratto per morosità, ecco, al conduttore, che non paga gli oneri condominiali per una somma pari a una mensilità.
Okay,
o quindi, due, a seconda di come è strutturato il contratto.
Già con una mensilità poi si
se
può...
Se è ben fatto il contratto, sì.
Allora, quindi non ha fatto bene a fare questo aumento, insomma,
una quota a forfè fissa, no,
ecco,
non
ecco,
si può fare,
ecco,
non si può arrivato fare tipo X euro di canone oltre 50 euro al mese di oneri condominiali da conguagliare ad approvazione del bilancio. Ecco, questo si può fare, ma 50 euro e basta, senza la previsione del conguaglio, no.
335-606-3737, amici, per mandare i vostri messaggi scritti o vocali e chiedere e appunto fare le vostre domande riguardo temi condominiali all'avvocato Luca Santarelli. Ecco un vocale, sentiamo.
Salve, avevo una domanda per l'avvocato.
Prego.
Io sto all'ultimo piano di un condominio, quella
sì,
al piano terra, siccome ci sono i piccioni, ok, i piccioni vanno sulla mia terrazza e sopra al tetto e fanno i loro bisogni di sotto, e quella giudice che gli devo mandare via io e che devo fare qualcosa io, gli spunzoni per tutto il mio cordicione e un cerimento. Anche perché quelli dei piani bassi non ce l'hanno, quelli accanto non ce l'hanno e credo mette solo io, anche no.
Eccoci.
No, mi fa sorridere perché io ho un problema analogo.
Ecco.
Ovviamente i piccioni molto probabilmente qualcuno gli dà anche da mangiare. Allora, se il condominio ha un amministratore, la protezione del bene comune è a carico del condominio.
Ecco.
Quindi se ci sono da fare delle installazioni, a prescindere da dove i piccioni fanno i loro bisogni, e poi bisogna stare attenti che la cosa anche più pericolosa dei piccioni sono le zecche.
Sì.
E quindi l'allontanamento, dissuadere i piccioni da quelle abitudini che sono abitudinarie, ovviamente è una spesa condominiale. Dall'altro, una volta in quadrata la ragione di questo assembramento di piccioni, si può anche fare una segnalazione, laddove vengano meno le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, all'ufficio igiene dell'ufficio di Firenze, del comune di Firenze, che sul punto sono molto competenti e sensibili.
Ecco, questo è quanto, insomma,
sì,
in merito. Poi ci torneremo sicuramente, perché il tema piccione
è un grossissimo problema, perché i piccioni, il problema è il piccione, poi il problema è quello a monte del piccione, la solitudine,
certo,
le problematiche di natura psicologica, cioè spesso ci sono dei disagi sociali, perché le persone che danno spesso da mangiare sono sole.
Ah, credevo ci avessi il piccione.
No. E per esempio, nelle situazioni che io seguo, c'è delle persone che hanno bisogno di aiuto,
certo,
non solo di una critica di tipo giuridico,
certo,
ma anche di un aiuto di tipo...
Certo.
Proprio,
cioè sono
sole,
lei dice, magari dar da mangiare piccioni,
danno da mangiare sole, ci parlano, io noto alcune volte casi ci parlano proprio con i piccioni, quindi lì bisogna riuscire a capire la ragione, eventualmente sollecitando anche un aiuto ai diretti interessati.
Certo,
poi la soluzione anche dei piccioni, per
ecco,
carità.
Ecco, giusto. Allora, veniamo. Buongiorno, una domanda per l'avvocato. Abito in condominio, è possibile chiedere di poter mettere una colonnina per i mezzi elettrici? Se non per tutti, posso io chiedere, naturalmente a spese mia, di poterla avere, quindi per sé?
Ecco. Allora, la domanda è veramente breve ma di straordinario interesse, sia pratico che giuridico. Diciamo che se le colonnine devono essere deliberate dal condominio, occorre che appunto il condominio, riunito in assemblea, decida di installarle. Per questo occorrono i cosiddetti quorum, cioè un numero di voti minimi necessari per poterle installare, che in questo caso si ritiene, anche alla luce della legge 134 del 2012, ma a parte i numeri, si ritiene sia il 50% dei millesimi condominiali, la maggioranza delle persone presenti in assemblea, perché è un'innovazione. Ci sono, e qui mi permetto con un po' di andare nella sensibilità personale della materia, c'è anche l'ipotesi in cui il piazzale, l'area destinata ai parcheggi, è così ampia, ma così ampia, che può essere anche sfruttata in maniera più importante da un condomino e meno dagli altri, senza per questo pregiudicare gli altri, anzi, che potrebbero usufruire ugualmente. È proprio un articolo che prevede questo, è il 1102. Allora lui potrebbe anche chiedere di poter mettere una colonnina a proprie spese, senza con questo significare acquisire la proprietà dell'area o altre ragioni giuridiche. È un po' come quando i condomini mettono le piante sui pianerotti, sì, abbiamo parlato la scorsa volta, o usano il lastrico solare in maniera quasi esclusiva, ma senza pregiudicare agli altri, o mettono un pannello solare. Ecco, la legge prevede che il bene comune possa essere sfruttato più da un condomino che dagli altri, okay, purché non se ne alteri la destinazione, ecco, e non si pregiudichi la sicurezza dello stabile e ad un pari uso agli altri. Nel caso della colonnina elettrica, in difetto di una delibera, dopo un attento, ma attento veramente zelante, controllo dello stato dei luoghi, si potrebbe valutare anche una comunicazione di installazione, certo, senza una successiva causa o altre controversie di natura giuridica.
Quindi si può fare,
si potrebbe fare, va un po' studiato attentamente caso per caso.
Ecco, non è proprio così semplice.
Assolutamente
come
no,
cosa.
Assolutamente no, tutto ci ha preso.
Perché se no tutti
è una rogna, anzi.
Ecco bene, perfetto. Allora, vediamo ancora altri messaggi. Intanto qualcuno si complimenta dicendo: complimenti per come ti poni, per come si pone, avvocato, bravo.
Grazie, ecco, grazie davvero, mi lusinga.
No, anche perché ricordiamo il tema condominiale, lo dicevi la volta scorsa presentandoti, è un tema veramente anche affascinante, se si vuole, se visto sotto un certo punto di vista, insomma, che ti prende in maniera totale. Ormai la tua specializzazione è assolutamente questa.
Sì, questo sì, sicuramente io mi sento molto sensibile alla materia, scusa la presunzione, però io dico sempre che ogni giorno mi parto dicendomi: non è stato scritto il diritto condominiale, su esso è nato l'uomo, il diritto condominiale è stato scritto intorno all'uomo, certo, quindi non scordiamoci mai che dentro c'è, l'ho detto la volta scorsa e lo ripeto, ma perché è un po' una frase che mi ripeto spesso nel lavoro, che c'è l'uomo, ecco, quando c'è l'uomo merita parecchia sensibilità.
Allora, buongiorno, io ho messo una casa in affitto 5 anni fa, nei primi 4, questo è quello appena letto, ha aggiunto a questo messaggio l'ascoltatore, ascoltatrice, il contratto è andato in scadenza, disdetto e fatto nuovo, quello ricordiamo che prima abbiamo letto.
Capito, sì, ecco. Sì, questo l'aveva spiegato bene, e nel nuovo, se ha messo le spese condominiali a forfè, sarebbe opportuno che a fine anno contabile del condominio invia al conduttore proprio formalmente con raccomandato una PEC o a mano il bilancio approvato, facendogli vedere se deve avere una somma a saldo, a conguaglio, o deve pagare una somma a conguaglio.
Buongiorno, se un familiare chiede un prestito a una finanziaria e non è in grado di pagare, il resto della famiglia rischia di pagare al posto suo?
Allora, questa domanda meriterebbe un esame attento dei documenti. Tendenzialmente i finanziamenti sono personali e le persone che possono rispondere insieme al debitore principale verso la finanziaria sono coloro che a titolo di garanzia hanno anch'essi firmato il documento generativo del debito. Se i familiari non hanno firmato il documento, ovviamente sono esenti. Poi bisogna vedere la società finanziaria, andando a recuperare il credito, se dove abita tutta la famiglia è intestata al debitore principale, la famiglia non risponde in proprio, ma la casa, la finanziaria la può aggredire totalmente. Ecco, poi va esaminato caso per caso.
Allora, noi siamo alla fine, purtroppo non abbiamo letto tutti i messaggi, ma voglio dire, insomma, la prossima settimana c'è ancora spazio, è chiaro, vero, per scrivere.
Grazie.
Di nuovo all'avvocato, una battuta 10 secondi, ma la figura della amministratore, si chiude anche giovedì con questo discorso.
Guarda, l'amministratore, io ho creduto per tanti anni che l'iscrizione a un'associazione, il titolo di studio costituissero un pedigree importante. Io ti dico no, l'amministratore è una persona, bisogna cercare una persona che ha etica, buona educazione e attenzione zelante all'esercizio, ecco, della professione, ecco, con la possibilità di sbagliare come si sbaglia tutti,
certo,
ma la professionalità è cosa ben diversa dall'esercizio di una professione,
okay.
Quindi l'amministratore va cercato una persona per bene, sì, io dico, sì, quando un professionista è per bene si parte già col piede giusto
e che si prende un po' a cuore, perché se se ne frega i problemi poi possono
a
solo
cuore, arginando l'elemento emotivo psicologico del condomino, perché non è il soggetto preposto, gestendo i problemi con immediatezza, facendo quello che è il lavoro. Poi si può sbagliare nella professione, Alessandro, in tutte le professioni si può sbagliare,
naturalmente.
Ora io non lo so, però tutti si può sbagliare, ma il più bravo amministratore non è quello che non sbaglia, è quello che è onesto e che ha un'etica, e questo purtroppo è legato alla persona, non a un curriculum vitae.
Certo, certo. Allora, prossima settimana cambiamo giorno martedì, per esigenze, quindi passiamo al martedì.
Perfetto.
Quindi martedì 9.45,
perfetto,
rimane l'orario. Quindi amici, a martedì prossimo con l'avvocato,
grazie,
Luca Santarelli. Grazie avvocato. No,
grazie a te e a tutti quanti.
Grazie.
Io sono veramente contento di questa rubrica che facciamo in radio.
Bene.